Voi, loro servi, costruite prigioni, grossi muri, e il vostro lavoro è fatto, finito. Ma poi vengono i guai, ed ecco i vostri miracolosi rimedi. Altro direttore, nuovo personale, la più stretta disciplina. Lo sa cos'è questa prigione, signor McCallum? Un'enorme bomba umana. E lei dice picchiala e rimarrà quieta, spezzala e non esploderà.
Mani in alto fuori di qua, non resteremo più prigionieri, ma evaderemo.
Superiore, quando risponde deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì, scusi secondino.
Secondino una cippa di cazzo, superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa? Ma che fate?
Ma no, niente, il regolamento, sono le impronte digitali.
Come impronte digitali? Ma che sono, un delinquente?
Tempo qui dentro è come un lago fermo. Ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, le grida appese alla notte, qui sul confine del mondo.
Siamo i figli di mezzo della storia. Non abbiamo né uno scopo né un posto. Non abbiamo la grande guerra, nella grande depressione. La nostra grande depressione è la nostra vita. Siamo cresciuti con la televisione che ci ha convinti che un giorno saremmo diventati miliardari, miti del cinema, rockstar. Ma non è così. E lentamente lo stiamo imparando. E ne abbiamo veramente le palle piene.
Quando il sole che sbuca dentro a sta cella, se imbuca scacchi nel cielo.
Non sai la quantità di soldi che hai in banca. Non sai la macchina che guidi, né il contenuto del tuo portafogli. Non sai i tuoi vestiti di marca. Sei la canticchiante e danzante merda del...
Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere.
E allora eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, questa è Radio Onda Rossa, questa è la Conta, trasmissione contro il carcere, che viene in onda ogni 15 giorni, il mercoledì dalle 15 alle 16, dalle 3 alle 4, che tra l'altro in molti carceri è l'ora della conta pomeridiana. Dunque, credo che lo sappiate tutti e tutte, il carcere succedono tante cose, spesso drammatiche, raramente la stampa, i telegiornali ne danno notizia, soprattutto raramente conquistano le prime pagine. Ci vuole morti, ma morti di quelli che fanno tremare così diciamo la schiena. E ieri è successo, avrete visto tutti, a Rebibbia, qui a Roma, una donna chiusa in carcere con i suoi due figli, due bambini piccolissimi, la bambina di 6 mesi e un'altra di quasi 2 anni, improvvisamente colta da uno sconforto drammatico per la condizione che aveva e per la prospettiva che non poteva assegnare ai propri figli, li ha buttati dalla tromba delle scale. La bambina di 6 mesi è morta, quella di 20 mesi è ricoverata all'ospedale Bambin Gesù in gravi condizioni, speriamo che si salvi. E questo, di questo se ne è parlato, ne hanno parlato esperti, contro esperti. Intanto hanno subito detto: ma la signora sicuramente aveva dei problemi psichici, perché in questo paese, non solo in questo, quando una persona non è più in sintonia con le regole di questa società non ha più, non esprime contentezza. Oddio, come sto bene in questo mondo, come sono belle le leggi, le regole, il sistema nel suo complesso. Quando succede così è sicuramente una persona malata di mente. E quindi dicono doveva essere visitata da psichiatra, ora io immagino, cioè, vabbè, senza voler tirar fuori la solita sequela di insulti che però viene spontanea, ma lasciamola stare, poi ce le metterete voi gli insulti, cioè ogni persona che parla gli si potrebbe provare, dice, ma tu hai provato il carcere, starci dentro da detenuto o detenuta? Bene, fa questa prova per un congruo periodo, non un giorno o due, ma diciamo per qualche mese, e soprattutto in questo caso avendo con te due bambini piccoli e con un futuro nerissimo davanti agli occhi, sapendo che queste due creature vengono iniziano la loro vita da carcerate. Questo è il problema reale, il problema non è la salute mentale, il problema è il carcere. E allora io vorrei così sottoporre a un po' tutti e tutte alcune domande, perlomeno coloro che sono stati colpiti pesantemente da questa tragedia, rispetto alla quale è impossibile rimanere indifferenti. Allora, la prima domanda, cosa ci facevano due creature appena nate in un carcere? E poi, come mai in una società che si dice evoluta, civile, progressista, esistono ancora, dopo 550 anni, non è due giorni, una strutture che sono debilitanti, devastanti, annichilenti come il carcere? E come mai non si riesce, uno Stato appunto forte che fa le finanziarie di miliardi, decine di miliardi, ne stanno parlando adesso, non riesce a trovare due soldi per risolvere il problema non di decine di migliaia di persone, ma di 62 bambini e bambine in carcere con le proprie madri? Dicono, ma sì, ma qui il problema è che appunto sono persone non sane di mente, vanno su, tutti quelli che stanno in carcere tra un po' passano per persone malate di mente, cioè sono pazzi, come hanno trasgredito la legge è sacra, pare di essere tornati proprio in quel periodo in cui partì la caccia alle streghe, ricordate, era il periodo della controriforma, uno dei periodi più neri della storia di questo paese, ma non solo, anche altri paesi l'hanno attraversato, appunto circa 500 anni fa, siccome le leggi si dicevano che erano quelle che provenivano da Dio, quindi totali, sacre, immodificabili, perfette, perché le aveva fatte l'Altissimo, e allora chi le trasgrediva sicuramente non stava bene di mente, e quindi iniziò la caccia alle streghe di tutti e tutti coloro che appunto non applaudivano questo sistema. Però appunto il problema è che va sempre ricordato che come appunto la risposta data a questa domanda, come mai dopo questi 500 anni e qualcosa di più in cui c'è il carcere, e come mai solo al carcere viene assegnato il ruolo di affrontare i problemi della giustizia, cioè la giustizia, tutto ciò che concerne la giustizia, ossia le trasgressioni alle regole, alle leggi, vengono affrontate con un sistema che è appunto di carattere attraverso il carcere. Non considerando, cioè ignorando, dimenticando, chi lo sa, chi non lo sa, potrebbe anche informarsi, che il carcere non è stato mai l'unica pena per coloro che trasgressero la legge, anzi in genere l'umanità, pur nelle sue tristi vicende, che insomma pesanti, quelle repressive soprattutto, ha sempre dato soluzioni diverse alla parola pena. Se voi date un'occhiata così a tempo perso, per esempio alla Costituzione italiana, che tutti citano quasi sempre a sproposito, perché ma nessuno si azzarda a leggere, eppure non è un librone come è un grande librone, sono poche pagine, però nessuno l'ha letta con attenzione e nessuno dice che nella Costituzione italiana la parola carcere non compare, la parola, non c'è, cercatela, fate come vi pare, però non c'è. Si usa la parola al plurale le pene. Perché le pene al plurale? Perché le pene volevano indicare questo, le deputate e i deputati dell'Assemblea Costituente, che la sanzione, no, rispetto a chi ha trasgredito la legge e le regole, non deve essere soltanto il carcere, ma possono essere tante, la gran parte delle quali fuori dal carcere. Non avevano ancora la forza, non erano mature le condizioni, l'Italia era appena uscita dalla guerra, dal fascismo, cioè un disastro di dire no al carcere. Però essendo persone che l'avevano conosciuto di persona, realmente, non leggendo i libri ma vivendo da detenuti il carcere, non sapevano che non potevano pronunciare quella parola senza insultare se stessi o se stesse, e quindi misero le pene. Ora, le pene sono tante, il sistema sanzionatorio, un sistema, cioè il sistema delle sanzioni, può affrontare, e ce ne stanno, le sappiamo tutti, sono gli arresti domiciliari, l'obbligo di firma, l'obbligo di dimora, tante, il percorso, il domicilio coatto, sono tantissime, la semi libertà, il lavoro all'esterno, sono tante le forme, le sanzioni previste, che appunto anche utilizzate nel corso delle politiche repressive dai vari stati. Adesso si è scelto il sistema cosiddetto carcerocentrico, cioè c'è solo e soltanto il carcere. E allora ieri, quando abbiamo in televisione, se ne è parlato di questo, di questa donna che è in un raptus violentissimo, immaginate che ha provato, che tumulti ha provato dentro di sé quando ha gettato i propri bambini, la propria bambina e bambina nella tromba delle scale. Ebbene, tutti a dire, qui sì, appunto, a parte che è pazza, quindi vabbè, il problema è psichiatrico, l'hanno buttato lì, e poi hanno detto: ma però non possiamo dire che le donne con bambini non vanno in carcere, altrimenti si assegna un'impunità e quindi tutti potrebbero utilizzare le donne con bambini per fare i reati sapendo che non vanno in carcere. Ecco, questo è e qui si dimostra, e l'hanno detto in tanti questa cosa, si dimostra la incompetenza, incapacità di comprendere, perché uno, se una persona non va in carcere, non è detto che non subisce sanzioni, ci sono tantissime altre. Difatti, per entrare nello specifico, perché tutti hanno detto come fare, ma si può fare, ci sono state circa centinaia e centinaia di proposte per risolvere il problema delle 62 creature da 0 a 3 anni nelle carceri italiane. Sono solo 62, appunto, quindi non è che ci vogliono centinaia di miliardi per risolvere. E si è detto sempre la casa famiglia, una struttura protetta, tantissimi posti si manda questa donna con i bambini o in un luogo dove viene controllata come una persona, gli arresti domiciliari, che ce ne stanno centinaia, migliaia, sono 54.000 le persone in Italia che sono in misura alternativa, 54.000 rispetto ai 59.000 in carcere, quindi sono tante. E allora perché per queste donne non trovare una soluzione alternativa al carcere? È chiaro che poi che cosa succederà per queste bambine e bambini che passano i loro primi anni, quindi hanno l'imprinting, proprio le prime emozioni, la formazione dell'identità viene nei primi anni, ce lo spiegano, ce lo raccontano sempre tutti coloro che si trattano di politica dell'infanzia. Ebbene, però appunto lo Stato italiano continua, e che cosa capiranno di questo mondo? Voi immaginate che questi ragazzini e ragazzine, che quando diventano grandi ameranno questa società? Insomma, il problema è che i saccenti moralisti dovrebbero appunto provarlo il carcere, per prima di sparare le loro sentenze stupide e proprio cretine di chi non sa di che cosa parla. Comunque, per tagliare corto, le risposte le lascio a voi, ce ne sono state tante appunto per risolvere il problema. Ci vorrebbe la legge del 2011 che diceva appunto di chi ha costruito gli asili nido, prima stavano proprio in cella, sì, celle un po' così, con dei con dei fiori alle pareti, però sempre c'è, poi si è costruito proprio l'asilo nido, ma sempre in carcere stanno questi bambini e bambine. E poi si disse che appunto le case di accoglienza, le strutture alternative, dovevano costruirle i comuni, che non hanno una lira e quindi la cosa è rimasta così. E qui, per carità, non si risolve. Però io volevo lasciare le domande a voi e dopo questo piccolo stacco musicale dare la parola a chi sta in quelle situazioni. È una lettera che mi è arrivata qualche tempo fa dal carcere di una ragazza che aveva appena partorito una bambina. La voglio leggere perché dice più di tanti, appunto, di questi saccenti moralisti, questi soloni, questi super esperti che sparano stupidaggini a rotta di collo. Ci prendiamo adesso uno stacco musicale e poi leggeremo questa lettera. Allora, questa è la lettera. Ciao, mi è arrivata oggi la tua lettera e mi ha fatto un immenso piacere, anche perché vengo da giorni e giorni di silenzio. La bambina è nata e l'ho chiamata, ometto il nome ovviamente, ed è bella davvero. Alla fine di una lunga e complicata storia sono riuscita a tenerla con me. Ma domani, proprio domani, lascio questo carcere per andare in una comunità per mamme con bambini, agli arresti. Se fosse arrivata domani la tua, non l'avrei mai ricevuta. Ho dovuto accettare questa comunità, altrimenti non avrei potuto probabilmente avere la mia bambina. Questo ha deciso il Tribunale dei Minori. Dico così perché non ci vado con molta gioia, visto che mi è stata vietata la corrispondenza, le telefonate e che ho un colloquio ogni 2 mesi e soltanto con mia madre, che tra l'altro non ha i mezzi per venire. Questo è stato il prezzo, caro, per avere con me la bimba. Quindi da un carcere ad un lager, il passo è breve. Queste misure sono state messe perché io da qui potevo uscire con una pena sospesa e da lì con i bimbi invece ho un programma di almeno 3 anni. Non sai quanto avrei voluto continuare ad avere una corrispondenza con voi, quando ne avrei avuto quanto ne avrei avuto conforto in questo momento, ma in sta vita troppe volte le cose sono arrivate se e quando o troppo presto o troppo tardi. Dopo tutta una gravidanza in infermeria, sempre nel carcere, mi sono trovata in ospedale per 10 giorni per via di un'emorragia alla milza e sono restata così tanti giorni, sola, completamente sola, in mezzo a donne che condividevano con i compagni, amici e parenti il lieto evento. Avrei voluto un volto amico vicino a me in quei giorni, anche per un minuto soltanto mi sarebbe bastato. Mi son detta non piangere, non piangere, ed ho trattenuto il respiro come quando si va in apnea. Ecco, ho iniziato a respirare di nuovo, anche se a fatica, una volta lontana da quell'ospedale che per me rappresenta un surrogato del mondo fuori a cui non appartenevo da troppo tempo. Il nido, mi sono ritrovata qui, il carcere con i bambini. Quanto male fa, credimi, vedere così tante anime pulite in questo inferno. Qui ho vissuto fino ad oggi, la bambina è la più piccola di tutti e già si è presa la bronchite. Quindi tantissimi farmaci che sta prendendo per forza, perché qui le madri non decidono niente per il bene dei loro figli, perché i bambini stanno chiusi, se la passano a rotazione e stanno sempre male. Inoltre mi sono ritrovato ad essere una minoranza, cosa che ho già sperimentato tante altre volte. Ovvio che per me non è assolutamente un problema, ma credo che lo sia per qualcuna di loro. È notte, tutto tace ed io mi sono accorta che solo ora che sto scrivendo da un'ora, senza mai fermarmi, neanche per pensare. La bambina dorme, ogni tanto sorride, domani andremo via e spero solo che per lei sia un posto migliore di questo. Mi chiedo come sia possibile che questi bimbi siano qui, li vedi correre su e giù per questi corridoi prima della chiusura e credimi che sanno, forse più di noi adulti, inquinati, sanno cos'è e dove stanno, in quale posto. Vedi madre, per Dio, che come me stanno con i loro figli qui da appena arrivati in questo mondo e che a breve compieranno 3 anni e verranno allontanati. Lo vedi dagli occhi ste madri e non ho mai visto così tanto dolore nei loro occhi. Qui tutti decidono, non solo per te, ma anche per loro, per i bambini, al posto tuo. Ed è atroce sentirti dire come tenerlo, come educarlo, come incoraggiarlo o come sgridarlo. Perché non è vero, non è detto che io sia a priori, che lo sia a priori, che se una persona ha commesso dei reati sia quindi anche una cattiva madre. Sognavo da sempre di dar vita alla mia vita, di sentirmi nascere dentro un'anima nuova, di poter dare il meglio di me, di potermi riscaldare di questo calore nuovo, unico ma così naturale che divenire madre, che è divenire madre, che ora, seduta su questo letto che condivido con sta piccola vita mia, mi guardo intorno e vedo sbarre, cemento. Sento il lezzo della prigionia, mi chiedo se sia giusto, se per Dio mettere un'altra vita in questo mondo che non mi piace e convince neanche un po' sia stato uno sbaglio. Ma poi lo sai che c'è, la guardo, afferro la sua manina, ascolto il suo cuore che mi scendono le lacrime per l'emozione, mi dico a bassa voce, piano piano per non farmi sentire, che per una volta sola non sono io ad aver sbagliato, che valeva la pena. Perché anche una sola vita vale sempre la pena. Anche se nasce in galera, anche se si è soli in mezzo a tanti, anche se il cuore ti scoppia, per il dolore non ho sbagliato io stavolta. Stavolta no. Mia figlia è in galera, è nata in galera e questo mondo, sta società permette questo. È umiliante, credimi, è atroce vederli qui, sti bambini, che poi verranno portati via dalle loro madri con cui vivono un rapporto ancora più intenso ed unico, vista la situazione. La bambina si è svegliata, vuole mangiare. A lei non importa dove si trova in questo momento. Per lei esistiamo solo io e lei, né sbarre né galere. Lei mi guarda ed io sono lì, la sua mamma. A lei non importa dove ho sbagliato, che cazzo di reato ho commesso. A lei non importa chi sia la guardia di turno a controllarmi. Lei afferra un solo dito della mia mano e mi tira, mi porta su in un mondo nuovo, il suo, dove le persone sono tutte uguali, dove un sorriso genera allegria, dove esiste la libertà di essere ciò che si è, dove tutto è più semplice davvero. Spero un giorno di poterci scrivere di nuovo, quando riavrò la possibilità di avere la corrispondenza te lo farò sapere. Ti ringrazio tanto perché la tua lettera mi ha fatto aprire un po', ed era tanto tempo che stavo in apnea, nei giorni sempre uguali, in un silenzio che mi gridava da troppo tempo. Bene, credo ci siano poche parole per commentarla, ciascuno e ciascuna se l'ha sentita, credo che dovrebbe appunto provare a rispondere a quelle domande che facciamo all'inizio e porsene anche altre. In realtà credo che forse ci dovrebbe aiutare a crescere parole di questo tipo, perché forse non siamo cresciuti abbastanza per essere adeguati a questa situazione. In realtà lasciamo passare troppe cose, non solo questo che è il più eclatante, ma tante altre cose che senza muovere un dito, cioè senza esprimere con forza, con rabbia le nostre idee, la nostra posizione, senza cercare di imporre un cambiamento. E insomma vediamo, perché intanto in carcere si continua a morire, siamo arrivati a metà settembre e il numero dei suicidi è superiore alla media, molto superiore. Se continua con questo ritmo i morti si avvicinano ai 60 l'anno, quasi un record. Perché questo aumento di suicidi? Gli esperti diranno sono malati di mente, ci vogliono gli psichiatri per sistemarli, per imbottirli di farmaci. Continuano di ste cose che volete. Intanto a Civitavecchia, qui vicino a Roma, due detenuti suicidi in meno di 24 ore. Lo dice Asca News, due morti in cella in meno di 24 ore, cioè in un giorno. E un'altra donna salvata in tempo, ma ancora in gravi condizioni, e si trova all'ospedale. Questa è la situazione di Civitavecchia, il carcere di Civitavecchia. E poi a Terni, un 38enne è morto in carcere. Allora qui c'è uno scontro tra l'autopsia, che esclude segni di violenza, la famiglia che dice no, era pieno di lividi quando l'abbiamo visto, usciva il sangue dal naso, dalla bocca, e quindi i genitori di questo 38enne chiedono un supplemento di inchiesta. Questo succede a Roma. Intanto a Cagliari, il nuovo carcere, il carcere di Uta, quello fatto a 23 km da Cagliari, al capoluogo, e secondo alcuni esiste un'emergenza quotidiana dovuta all'eccessiva presenza di persone private della libertà che hanno maturato problematiche legate a disturbi psichici. Come vedete, probabilmente il carcere non fa bene, diciamo, perché se persone entrano sane e dopo un po' di tempo manifestano disturbi psichici, vuol dire anche qui la risposta è semplice: o lo Stato produce malati di mente, cioè i pazzi, li produce lo Stato, perché questi erano sani quando sono entrati, perché al processo l'hanno fatto per andare in galera, no? Per essere condannati devi fare un processo, nel processo verificano se il tuo stato di mente è salubre oppure no, altrimenti non ti condannano. Quindi entrati sani, e dopo un po' manifestano disturbi fisici. Non ci vuole uno scienziato per capire che il carcere probabilmente fa male, fa molto male. Certo, ci sono persone più deboli, più fragili, comunque. E allora anche qui una domanda: come mai lo Stato, questo Stato che con la S maiuscola, che dice che tutela tutti eccetera, ha delle strutture da troppo tempo che produce malati di mente? Il problema non è la psichiatria, il problema è che forse queste strutture vanno demolite immediatamente, realizzando un altro sistema sanzionatorio. Dicevo prima, ce ne stanno centinaia, quindi figuratevi. E insomma, però non è così, perché abbiamo visto l'altra volta, l'altra trasmissione, se l'avete sentita, che il tentativo del precedente ministro della giustizia Orlando di fare quella che chiamava riforma, ma poi riforma non era, semplicemente per dare attuazione alla legge che permetteva il passaggio rapido dal carcere alle misure alternative, quando ti mancano 4 anni a fine pena o per una sentenza inferiore ai 4 anni, questa è la legge del 2011 chiamata la svuota carceri, che però non ha mai funzionato, perché qui, siccome non sanno nulla o fanno finta di non sapere, o fanno come dire, i tonti per non pagare il dazio, si dice a Roma, no? Fanno delle leggi che non sono applicabili, non hanno tutta l'articolazione per essere applicate, e quindi quella legge svuota carceri diceva 4 anni a fine pena si fa in misura alternativa, però non metteva in moto tutta una serie di meccanismi per cui le procedure sono talmente lunghe che i 4 anni li passi in galera in attesa della risposta, e quindi nessuno andava in, pochissimo andavano in misura alternativa in questo, con questo sistema. E allora quella riforma voleva accelerare, facilitare questi passaggi, e hanno detto, il nuovo governo ha detto subito no, per carità, galera bisogna farla fino in fondo, ci mancherebbe altro, ci dovesse essere poca galera in questo paese. Siamo arrivati alla soglia di 60.000, lo ricordo perché va bene. Allora, infatti un giornale ha intervistato il nuovo direttore del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, DAP in sigla, sia il dottor Basentini, che dice, gli hanno chiesto quali sono le priorità quando ha preso il comando del DAP, e dice, beh, intanto bisogna dare nuove motivazioni alla polizia penitenziaria in termini di organici, maggior anche stipendio, insomma, vabbè, quindi si occupa intanto della polizia penitenziaria. Poi dice, però bisogna migliorare anche la condizione delle persone detenute, però senza farle uscire, che è tutto sto svuota carceri. E infatti chiama quella riforma Orlando uno svuota carceri. Ci abbiamo detto no a quello svuota carceri, ma vogliamo invece che il governo riprenda in mano quell'ex, perché è stato messo nel cassetto, piano carceri che prevedeva la costruzione di 10 nuovi istituti penitenziari per un costo di miliardi, questi sì, miliardi, perché un carcere costa un sacco di soldi, e quindi deve riprendere quel progetto e costruire nuovi carceri. Questa è la soluzione, non far uscire la gente, ma costruire nuovi carceri in modo che ci deve essere tanta gente, non in condizioni di sovraffollamento, perché ci mancherebbe altro, siamo un paese civile, dobbiamo tenerli in carcere ma in condizioni buone, quindi costruiamo nuove carceri, buttiamo lì decine e decine di miliardi e costruiamo nuove carceri. Questo ha detto di sbloccare l'ex piano carceri congelato per varie vicissitudini e che prevedeva la costruzione di nuovi carceri e ristrutturazione di quelli vecchi, ampliamento eccetera. Questa è la posizione. Lui è stato nominato dal ministro della giustizia Bonafede, quello attualmente di questo governo, quindi è la nuova linea del Dipartimento. Il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria non ha la possibilità di fare appunto un progetto di nuove carceri, di regare, cioè non è questo il compito suo, però intanto lancia questa come esperto. Entrò da 2 giorni, però dice che è un esperto di carcere e quindi dà l'indicazione al governo perché faccia queste cose, le può fare il governo, quindi il ministro in carica. Allora, poi abbiamo un'altra, queste le novità sono, si fanno per dire novità, che in Umbria, nel Consiglio regionale, un esponente della Lega ha detto che va tolto, l'ha detto per l'Umbria, perché è il Consiglio regionale dell'Umbria, va tolto il garante dei detenuti. Il garante dei detenuti, sapete, è una persona non dipendente dal Ministero della Giustizia, una persona che fa volontariamente questo lavoro e viene indicata da varie associazioni eccetera, e gli veniva dato prima, ancora ce ne stanno parecchi, Mauro Palma è il garante nazionale, poi ogni regione ha il suo garante regionale. Per sovrintendere, sono persone che hanno l'autorizzazione di entrare in carcere, ogni tanto ci entrano per vedere le porcherie che succedono, ricevono segnalazioni dai detenuti e quindi fanno delle visite ispettive. È l'unica, l'unico personaggio che può entrare in carcere e non dipende dal ministero, quindi può vedere da un altro punto di vista il non funzionamento, le cose orribili che succedono in carcere. E dunque, non solo questo, il nuovo governo ha fatto un'altra bocciatura, dopo aver bocciato quella cosa che abbiamo analizzato la volta scorsa, cioè dopo aver bocciato della cosiddetta riforma Orlando la parte che facilitava l'accesso alle misure alternative, cioè per trasferire dal carcere fasce di popolazione detenuta alle misure alternative, quelli che avevano previsti già da una legge del 2011, quindi vecchia, quella fatta dopo che la Corte Europea dei diritti dell'uomo aveva messo questa forte sanzione all'Italia perché appunto teneva le carceri in condizioni orribili, disumane e degradanti, così l'aveva definite, e quindi gli aveva detto di darsi una mossa, e quindi venne fatta questa legge in cui gli ultimi 4 anni, lo ripeto l'ennesima volta, gli ultimi 4 anni di detenzione si possono, sempre se uno ha tenuto buona condotta, tutte queste cose qui, ma quella è una litania, quella c'è sempre per la semilibertà, per i permessi, per tutto devi avere tenuto buona condotta, è indubbio. Per questo anche i detenuti, le persone detenute, a volte solo quando raggiungono proprio la impossibilità di non lottare, non lottano, perché quando fai una protesta è chiaro che perdi, non è più buona condotta, perdi tutte queste cose, i permessi, la possibilità di andare in semilibertà, di al lavoro esterno, queste cose qui. Quindi è chiaro, quindi se si ricorrono buona condotta eccetera, gli ultimi 4 anni si possono svolgere in misura alternativa. Questo ha cancellato, quello abbiamo detto, il nuovo governo, ma ha cancellato anche un altro aspetto che era pure questo in corso, diciamo è in corso un po' in gran parte d'Europa e anche di altre parti del mondo, e che appunto permette diminuire appunto l'affrontamento della galera. Questa non è una misura alternativa, è un nuovo sistema di affrontare il contenzioso, chiamiamolo così, tra la persona che ha fatto il reo e la persona che l'ha subito, e si chiama giustizia riparativa. La giustizia riparativa è una cosa sperimentata da tantissimo tempo, poi abbandonata, poi ripresa soprattutto da paesi come la Norvegia, la Svezia, in qualche modo l'Olanda, che permette di far sedere a un tavolo appunto chi ha commesso il reato e la persona che l'ha subito, e insieme a dei mediatori trovare la riparazione del danno fatto. Quindi la vittima chiede la riparazione in termini monetari o di lavoro svolto, una serie di questioni, in modo che diciamo si mette da parte l'odio vendicativo e si affronta la riparazione. Questo è un vecchio dibattito ripreso recentemente da alcuni paesi, hanno fatto degli esperimenti anche in Italia, in alcuni carceri piccoli, in pochissimi, l'1%, però insomma hanno visto che funzionava. Il governo ha detto no, non va bene, anche questo va bocciato, perché dice con la giustizia riparativa la vittima non è al centro del problema, cioè non è intorno alla vittima deve ruotare il meccanismo della vendetta, cioè se non si sente al centro di poter sbattere in galera, tanto per capirsi, colui che gli ha fatto quel torto, si deprime la condizione della vittima. Questo è più o meno il ragionamento che fanno. Invocano anche una direttiva del Parlamento europeo che avrebbe detto questa cosa qui, una cosa analoga. Io non so perché, però insomma, quindi può darsi, se non è che il Parlamento europeo brilla di figurate, ci sta di tutto di peggio, e questo è il punto. Allora, un altro, dicevamo che appunto gli ultimi 4 anni di carcere si dovrebbe evitare per la legge del 2011-2012 e farli in misura alternativa. Allora vi diciamo le presenze in carcere in base al residuo pena. Eccole qua, sono ufficiali del Ministero i dati. Allora, da 0 a 1 anno ci sono 8.487, diciamo 8.500 per semplificare, che devono fare da 0 a 1 anno. Da 1 a 2 anni sono 7.500, quindi 8.500, 7.500 sono 16.000, giusto? Da 2 a 3 anni sono altri 5.800. Ora, se noi mettiamo insieme queste persone, sono già quasi 22.000 persone che, secondo le leggi esistenti, non dovrebbero stare in carcere perché hanno fatto meno di 4 anni, hanno da fare meno di 4 anni, scusate, e quindi dovrebbero uscire. Tranne quelli cattivoni, ma saranno l'1%, quindi 20.000 persone potrebbero tranquillamente essere in misura alternativa. E questo dice la legge. E questo Stato italiano, che parla sempre di la legge, che ogni 3x2 fa il festival della legalità, qualcosa del genere, perché no, poi sono i primi loro a non rispettare le leggi che loro stessi fanno. Questo è un po', non gli diciamo di rispettare le nostre regole, ma quelle che loro stessi l'hanno fatta il Parlamento, ora il Parlamento precedente, però non è quando cambia il Parlamento si azzera tutto, questo non è così. In nessun stato moderno il Parlamento precedente ha votato, anzi 2 parlamenti fa è stata votata questa legge, che poi però per gli intrulli burocratici, perché non è stata scritta bene, non le sanno scrivere le leggi, così come non sanno leggere la Costituzione, non sanno fa niente o non vogliono fa niente, perché appunto devono soltanto fare i comizi cialtroni che fanno. Ecco, questa legge diceva che le persone negli ultimi 4 anni le dovrebbero trascorrere in misura alternativa. Qui che hanno 3 anni da fare, abbiamo contato 22.000 persone. E che ci stanno a fare in carcere? A voi la risposta. Insomma, considerate che quelli, diceva, ci stanno i criminaloni. Quelli che hanno da scontare più di 20 anni, quindi i criminali, sono solo 440 persone su 58.000. A voi le risposte, vediamo soltanto le domande, ci mancherebbe altro. Dunque, in Francia hanno fatto un provvedimento, anche questo svuota carceri, piccolino, però dice, secondo il ministro della giustizia, che si chiama Nicole Belloubet, scusate la pronuncia, non so bene il francese, Nicole Belloubet, sicuramente dice che questo meccanismo è fatto così, siccome anche lì c'è il sovraffollamento, dove che non c'è, le politiche forcaiole vanno di moda, si vincono le elezioni con quelli dei forcaioli, l'avete visto, no? Quindi il problema non è soltanto per chi governa, ma anche i nostri concittadini, non è che stanno tanto bene, forse stanno peggio loro che quelli in carcere. Però non è che possiamo dare psicofarmaci a tutti, quindi sarebbe sì la gioia di quelli che producono e vendono questi psicofarmaci, però insomma in America è scoppiato adesso il problema, perché ci stanno migliaia di persone morte per questo uso spaventoso di oppiacei, che per ogni cosa si piglia l'oppiaceo, certo l'oppio fa passare i dolori, però insomma con calma ragazzi, e pare che però muoia, perché poi l'oppiaceo non è che, vabbè, è l'eroina, insomma, non è che è un'altra cosa. Morfina, eroina, questi sono gli oppiacei, quelli saranno altri lavorati diversamente, ma sempre oppiacei sono. Comunque, in Francia il nuovo piano dice che nei carceri sovraffollati le persone che hanno poco, però non dice la data, poco, pochi giorni, poco da fare alla fine della detenzione, dice pochi giorni, quindi potrebbe essere appunto un mese così, possono uscire dalla galera, possono uscire un po' prima, qualche giorno prima, qualche mese prima, però ovviamente con le prescrizioni necessarie, cioè escono prima però alle firme oppure col controllo sempre delle forze di polizia. Però hanno inventato questo sistema un po' primitivo comunque, per rallentare un po' il sovraffollamento che anche lì ha raggiunto livelli. Oh, un'ultima notizia che viene appunto dall'universo della cosiddetta giustizia è che ci sono state il CSM per bocca del vicepresidente Giovanni Legnini, il Consiglio Superiore della Magistratura del CSM, che ha fatto una conferenza, un dibattito, un convegno a Napoli e ha detto che è il caso di rivedere le norme per cui in Italia i minori sotto una certa soglia d'età, da 14 anni, sono impuniti, perché in realtà proprio a Napoli, l'ha detto, a Napoli la malavita utilizza molto i piccoli, i ragazzini, per fare le loro attività, e quindi lasciarli impuniti significa appunto far progredire questo meccanismo. Dunque, non so, sono magistrati, il CSM, pure importanti, hanno scritto libri, hanno studiato, ma è possibile che non si rendano conto che se tu metti, questi ci sono, c'è fior fiore di letteratura, anche di filmografia su questo argomento. Bene, un ragazzino di 13-14 anni sbattuto in galera, gli si è già segnato il futuro. Se lo si butta in galera a quegli anni, questo ragazzino si entusiasma per i più coatti, per i più duri, per i più facinorosi, e diventa da quando faceva delle cose solo chissà perché, o perché per dare una mano alla famiglia, o perché voleva fare un'esperienza, diventa un criminale incallito. Quindi che non si capisce perché ancora non c'è questo. Allora hanno chiesto al governo di rivedere il limite d'età per il quale non si viene puniti. E insomma, questo è un po' l'Italia, queste sono le cose che succedono. Vabbè, ci prendiamo un altro stacco musicale. Allora, 15:49. Allora, un altro aspetto che affrontiamo, ma continuiamo a affrontarlo perché è importante in questa fase, quello della pericolosità sociale. se ne è occupato il governo precedente e quello precedente ancora, facendo, permettendo al ministro degli interni di allora, Minniti, di fare il famoso decreto per la, il decoro urbano, ricordate, no? Quello che appunto poi ha instaurato il DASPO urbano, i controlli, la lotta, la guerra al vagabondaggio, alla mendicità, a chi scrive sui muri, cioè una cosa abbastanza allucinante. Ma l'elemento importante che viene fuori, e lo verifichiamo dalla storia di questa categoria giuridica, che non è sempre stata una categoria, cioè pericolosità sociale, lo vediamo dalla storia, cioè è successo un fatto nuovo da qualche anno a questa parte. Addirittura, non prendetela come una provocazione, però è così, la pericolosità sociale che sta per esempio nel decreto Minniti e che ormai si usa, questo governo sta preparando una, anzi ha preparato, sta sui giornali, sta anche su internet, una proposta, un altro decreto sicurezza, però non è stato ancora approvato, diventerà un decreto legge, quindi passerà solo per il Consiglio dei Ministri e verrà approvato come decreto legge, cioè decreto d'urgenza, poi entro 60 giorni il Parlamento lo convaliderà, sempre sulla sicurezza urbana, e quindi con una serie di cose, molto è incentrato contro gli sfratti, aumentando le pene per l'occupazione e mettendo su una struttura che sovrintende tutte le occupazioni e organizza gli sfratti senza quella clausola che è valsa da qualche tempo a questa parte, che per prima di eseguire lo sfratto bisogna trovare un'alternativa alle persone sfrattate, non gliene frega più niente, le persone che vengono sfrattate e buttate per strada, questo è più o meno l'orientamento del nuovo governo, lo si capiva, e vedremo quando verrà approvato, ne parleremo diffusamente. Intanto vediamo com'è maturata la pericolosità sociale nei codici penali diciamo dell'Ottocento di stampo liberale. Non esisteva, essendo di la scuola classica del pensiero giuridico, considera il reato un fatto volontario, cioè la persona fa una cosa, ruba o fa perché lo ha deciso, è un fatto positivo questo, perché ruppe, fece naufragare quelle teorie, in parte anche di Lombroso, che stavano a dimostrare che la persona che fa un reato perché è disturbata mentalmente oppure geneticamente è deviata e quindi fa i reati, trasgredisce la legge. Quindi il pensiero classico scansò, quindi i codici, per esempio in Italia il codice Zanardelli non aveva questo concetto, si diceva una persona deve pagare, deve essere sanzionata per quello che ha fatto, punto. Poi tutta la sua storia personale, quello che ha fatto prima, quello che farà dopo, non ci frega niente. Hai rubato, tanta galera. Hai fatto una rapita, tanta galera. È così, molto semplice. Si chiamava infatti il sistema retributivo. Col codice Rocco del 30, fatto in periodo fascista, le due scuole, quella classica, questa che ho detto un attimo fa, e quella positiva che invece entrava nel merito del comportamento del detenuto durante la detenzione, cioè dice la scuola positiva, dice: noi ti condanniamo a tot galera secondo quello che hai fatto, però poi osserviamo, facciamo l'osservazione scientifica del tuo percorso da carcerato per vedere come ti comporti, perché vogliamo che tu cambi completamente il tuo approccio all'istituzione, alla società, alle regole, alle leggi. Rocco, che era più di scuola classica, anche se recuperato dal fascismo, però insomma fece una mediazione tra queste due scuole, quella positiva e quella classica, e introdusse quindi la pericolosità sociale, perché molti paesi la stavano introducendo, perché i regimi che sempre più si stringevano, c'era stata la guerra, diciamo tutte le manifestazioni contro la guerra, la prima guerra mondiale, repressi appunto, non solo represse le manifestazioni ma anche controllate e sanzionate quelle persone che si diceva che erano contro, che il cui pensiero era contro la guerra e quindi avrebbero fatto qualcosa. Quindi nacque in quel periodo il concetto di sanzionare una persona perché pensa delle cose, perché farà delle altre cose. lo dice pure Foucault, no? Foucault fu chiaro in questa cosa, dice la penalità del Novecento si baserà sempre più, questo l'ha scritto negli anni 50, quindi guardava un po' il futuro, e così è stato, sempre più non su quello che hai fatto ma su quello che sei. Tu vieni condannato per quello che sei, non per quello che hai fatto. Lo dice Vacant, lo dicono tutti quelli che hanno studiato il meccanismo della repressione, come si è evoluto, tra virgolette, diciamo, è evoluto, perché l'evoluzione è anche in negativa, in evoluzione, non è che siamo, come dire, deterministi. E qui, quindi era, non è niente di nuovo, perché si capiva che rispetto alla necessità della repressione, rispetto a un sistema che ha bisogno di avere sempre meno spazi di dissenso, è chiaro che la repressione diventa sempre più rigida, va da sé. E allora la pericolosità sociale venne introdotta, però non come pena, come categoria a sé stante. Tu sei pericoloso socialmente, quindi io ti metto una limitazione di libertà. No, se tu hai fatto un reato, e quindi ti condanno per il reato che hai fatto, e in più verifico che tu, la tua condotta prima del reato, dopo, durante, eccetera, è di persona pericolosa socialmente, io ti do intanto delle condizioni di detenzione più dure. Pensiamo oggi il 41 bis, tanto per capirsi, prima l'articolo 90, insomma, così via. E poi ti posso prolungare la pena. In America questo è al massimo, perché in America tu, per esempio, rubi, il fatto di Jackson fu famoso, aveva rubato $30 e un benzinaio. Venne condannato, siccome era Jackson, cioè delle Pantere Nere, venne condannato a una pena da un mese all'infinito per $30, e infatti è morto in carcere. Quindi loro stanno al massimo, però insomma, anche qui lì Rocco non l'introdusse come fatto a sé stante, cioè non valeva per limitare la libertà o per dare degli obblighi o dei divieti a persona che non aveva commesso il reato. Prima ci doveva essere il reato e poi l'aggravante di pericolo sociale. Poi questa cosa, dopo la guerra, quando hanno cominciato il lavoro per rifare il codice penale, hanno detto la prima cosa da levare è questa. Poi il codice penale non l'hanno rifatto, e quindi buongiorno. Ma allora la pensavo, pensate, addirittura un prete insomma, no? Che disse, ma più preti dissero, quelli che vedono, che pensano alla pericolosità sociale, non hanno il concetto della volontarietà del reato. Cioè una persona ci deve essere la volontà, non conta chi sei tu e che cosa hai fatto prima, che condotta di vita hai per definire se violerai o non violerai la legge. Devi violare la legge, io penso che è un tuo, una scelta volontaria, e quindi poi ti condanno per quella cosa lì. Comunque, però se erano posti questo problema. Ma un'altra cosa aveva fatto l'Assemblea Costituente, dico questi due punti, poi li svilupperemo nella prossima trasmissione. L'Assemblea Costituente disse: noi siamo usciti, ci siamo liberati dal fascismo, punto, chiaro questo, quindi dobbiamo fare una Costituzione che sia il contrario del fascismo, su alcuni punti cardini. Uno di questi, per esempio, è quello, tanti altri, ma quello è quello, sugli altri non è che si differenziano, su questo dissero con chiarezza: ci dobbiamo differenziare per come il fascismo guardava la persona che aveva fatto un reato. E quindi hanno individuato due punti. Uno, il fatto della separazione, cioè il carcere è visto come separazione, ghettizzazione, emarginazione. Il carcere e la società non devono avere nessun punto di contatto. La persona carcerata va espulsa dalla società, messa in un ghetto, chiuso con le mura, con le sbarre, e non deve, fino a che non ha finita la pena, non deve mai avere rapporti con la società. Questo è il concetto, emarginazione, ghettizzazione. L'altro punto era che la dignità di una persona è connessa a come si comporta di fronte alla legge, cioè se la trasgredisce perde la dignità, se non la trasgredisce rimane una persona valida, dignitosa. Ecco, l'Assemblea Costituente disse di ribaltare queste due tendenze, la disse la il carcere non deve essere un luogo separato, ma un luogo osmotico, in rapporto, anzi il rapporto tra carcere e società deve essere molto stretto. Questo hanno detto, hanno scritto, poi quello che si è verificato non è così, perché poi è il conflitto di classe che determina le situazioni, non quello che pensano delle persone valide che hanno ragionato su queste cose. Ma è molto bello, oltre a leggere la Costituzione, allora andassi a trovare, ci stanno tantissimi libri che raccontano il dibattito che c'è stato nell'Assemblea Costituente, che poi ha formulato. Il dibattito è stato molto ricco, per esempio molti dicevano aboliamo l'ergastolo, alcuni dissero mettiamo il limite a 15 anni, chi disse a 20 anni, perché non ha senso portare, tenere una persona così a lungo in carcere.